Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
A tutti gli ascoltatori di Radio Incontri il nostro più cordiale benvenuto. Iniziamo la nostra carrellata di informazioni e notizie oggi con una indagine di Save the Children. Un bimbo su 20 non può permettersi un paio di scarpe. Sesto Atlante dell'infanzia. In Italia centinaia di migliaia di minori a rischio, quasi uno su 10 vive in famiglie che non possono permettersi di invitare a casa gli amici, festeggiare i compleanni, comprare abiti nuovi, libri non scolastici, mandare in gita il figlio con la classe. Questa è l'indagine che ha condotto Save the Children. È una indagine che fa riflettere. Pensare che un bambino su 10 in Italia non ha la possibilità di frequentare corsi extrascolastici, di musica o di sport. Quasi uno su 3 di trascorrere almeno una settimana di vacanza lontano da casa. Solo 3 bambini su 10 che frequentano la scuola primaria hanno il tempo pieno a scuola e nel 40% degli istituti scolastici principali non c'è il servizio mensa. Questa è una fotografia scattata dal Sesto Atlante dell'infanzia Bambini Senza, origini e coordinate delle povertà minorili, realizzato appunto da Save the Children nell'ambito della campagna Illuminiamo il Futuro. Sono 200 pagine di analisi e di dati da cui vengono fuori notizie preoccupanti riguardanti la situazione dell'infanzia in Italia. È disponibile anche su una piattaforma multimediale interattiva www.atlante.savevechildren.it. Il rapporto parla di centinaia di migliaia di minori deprivati di una vita dignitosa e delle opportunità per sviluppare i propri talenti anche a causa della crescente illegalità di cui sono vittime dirette e indirette. Minori che pagano un prezzo altissimo alla corruzione che pervade i territori in cui vivono. Bambini e adolescenti incolpevoli uccisi dalle mafie, come racconta la prima mappa realizzata in base ai dati forniti dall'associazione Libera. Molti di più coloro che hanno assistito all'uccisione di familiari, ritrovatisi orfani o adescati e arruolati giovanissimi nelle file della criminalità organizzata. Una deprivazione di possibilità, stimoli e opportunità che si riflette anche nelle scarse performance scolastiche. Un alunno di 15 anni su 4 non raggiunge il livello minimo di competenze in matematica, uno su 5 in lettura. 500.000 i giovani tra i 15 e i 29 anni che negli anni hanno deciso di trasferirsi al nord per trovare lavoro, condizioni di vita migliori, in gran parte laureati. Tra le numerose ferite che affliggono l'infanzia in Italia, l'Atlante documenta il clima di violenza nel quale crescono troppi bambini, che segna il loro rapporto con la città e il quartiere, la relazione con i coetanei, i fenomeni di bullismo, di discriminazione, la vita in casa, circa 400.000 i minori vittime di violenza assistita dentro le pareti domestiche. E infine ricordiamo la condizione dei minori stranieri che arrivano in Italia da soli, che dopo un viaggio spesso drammatico anche in Europa sono a rischio di cadere in circuiti criminali di sfruttamento se non si attiva un'adeguata rete di protezione. La sesta edizione dell'Atlante documenta le deprivazioni più gravi che colpiscono i bambini in Italia, portando alla luce l'impatto devastante dell'illegalità nelle loro vite, così spiega Valerio Neri, direttore generale Save the Children Italia. Le mafie e i fenomeni corruttivi esercitano una violenza diretta e indiretta sui minori. Possono causarne la morte, ma anche bloccare il loro sano sviluppo, coinvolgendoli precocemente in attività criminose, allontanandoli dalle scuole. Distorcono le economie e il mercato del lavoro, rendendoli accessibili solo a chi accetta le logiche dell'illegalità. Sperperano i soldi pubblici anziché impiegarli in servizi sociali, spazi pubblici e scuole, ancora Valerio Neri. Illegalità e povertà educativa si alimentano a vicenda, questo aggiunge Raffaella Milano, direttore dei programmi Italia Europa. Vivere in un ambiente deprivato dal punto di vista sociale ed educativo per un bambino significa non avere l'opportunità di scoprire le proprie capacità e i propri talenti, non poter costruire liberamente il proprio futuro. Questa è povertà educativa, una piaga drammatica nel nostro paese.
Sono gli occhi dei bambini che...
Alex Britti, gli occhi dei bambini.
Fanno girare il mondo. Sono gli occhi dei bambini che fanno tornare il sole. Sono gli occhi dei bambini che a volte fanno male. Sono i sogni dei bambini che fanno grande il Natale e che fanno primavera ogni anno ed ogni anno si ricordano l'età. E faticano a studiare poesie ma cantano pubblicità. Sono gli occhi dei bambini che non vogliono dormire. Nascondono segreti che non potrai mai capire. Sono gli occhi dei bambini che ci prendono per mano. Sono i sogni dei bambini che ci portano lontano. Un tempo volavamo e un giorno forse torneremo là a giocare ancora col futuro tra una bugia e una verità. Sono gli occhi dei bambini mentre guidone cura ci raccontano la vita senza dire una parola. Dei bambini che incontri la colazione, che ci vedi ancora un po' di sonno, che Dio è un'invenzione. Sono gli occhi dei bambini che sconfiggono la guerra, perché la fanno solamente per giocare, buttandosi per terra. Diventeranno grandi un giorno, e forse un giorno diventeranno eroi. gli occhi dei bambini, adesso ci innamoriamo.
Proseguiamo con il nostro programma. In 300 rinnovano il patto delle catacombe per una chiesa attenta ai poveri. 50 anni dopo quello romano, un documento è stato presentato nelle catacombe di San Gennaro a Napoli. Tra i firmatari, Monsignor Bettazzi, Padre Zanotelli, Don Luigi Ciotti di Libera, Don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità, Don Armando Zappolini, fiorentino del CNCA, Don Renato Sacco di Pax Christi, Don Virginio Colmegna della Casa della Carità. È un patto che si rinnova dopo 50 anni. 50 anni fa ci fu un patto firmato al termine della convocazione del Concilio. Adesso questo gesto si rinnova, è un messaggio che vogliamo lanciare con questa iniziativa, chiaro, spiega Don Colmegna, presidente della Fondazione Casa della Carità di Milano. Avere attenzione per i poveri non significa addentrarsi in una dimensione distante da noi, ma riconoscere quello che tutti noi siamo, a prescindere dalla nostra condizione economica. Inoltre, rinnovare questo patto storico insieme a tanti sacerdoti, amici, a credenti e non credenti, a persone in ricerca, proprio in questi giorni, assume un valore particolare in un momento in cui la violenza sembra prevalere. È un gesto di speranza. Il primo documento fu firmato il 16 novembre 1965, quando pochi giorni prima della chiusura del Concilio Vaticano II una cinquantina di padri conciliari celebrarono l'Eucaristia nelle catacombe di Domitilla a Roma. Era il gruppo dei vescovi della Chiesa dei Poveri che alla fine del Concilio decise di scendere nelle catacombe, simbolicamente ai margini, per firmare il patto delle catacombe. I firmatari si impegnavano personalmente a vivere da chiesa povera e dei poveri e hanno poi vissuto questo impegno fino in fondo con scelte concrete. Di quel gruppo di religiosi è sopravvissuto solo il vescovo Luigi Bettazzi. Allora era ausiliare del cardinale Lercaro di Bologna. È stato presente anche questa volta la formalizzazione del nuovo patto nelle catacombe napoletane. Ed è significativo che questo rinnovato patto, che trae spunto da quello del 1965, sia avvenuto nelle catacombe di San Gennaro a Rione Sanità, uno dei quartieri più in difficoltà di Napoli. Di fronte in questo rione è avvenuto, di fronte alla chiesa principale, l'ennesimo omicidio in piazza. Per questo i preti napoletani firmatari del patto stanno promuovendo una mobilitazione popolare. Ci sarà una marcia il prossimo 5 dicembre attraverso le strade cittadine per chiedere la videosorveglianza nelle strade e l'apertura pomeridiana delle scuole, per sottrarre i giovani alla criminalità organizzata. Il patto delle catacombe è anche per combattere l'impoverimento diffuso. Per questo, in solidarietà con i poveri, i firmatari del patto si sono impegnati a rimettere in discussione il sistema economico-finanziario, i cui effetti devastanti si toccano con mano in questo sud così martoriato e maltrattato. E tutto questo in totale solidarietà con Papa Francesco, che chiede una Chiesa povera e per i poveri. E ancora non possiamo fare a meno di tornare a parlare del particolare momento che stiamo vivendo in Europa e nel mondo a seguito degli attentati a Parigi. Vogliamo proporvi una particolare considerazione fatta da Giulia Kristeva, una psicoanalista, che sostiene: non lasciamo religione e spiritualità in mano ai terroristi. Una considerazione che ci sembra interessante. Giulia Kristeva è una psicanalista, una scrittrice. Parla appunto dei fatti di Parigi e del terrorismo jihadista. Lavoro da decenni, dice, con i ragazzi che entrano nel vortice della radicalizzazione. Partono per la Siria in cerca di ideali che noi in Europa evidentemente non siamo più in grado di offrire. Spesso riceviamo adolescenti su indicazioni dei loro genitori o degli insegnanti, adolescenti che hanno intrapreso la via della radicalizzazione. Sono animati da un ideale talvolta religioso, cadono nell'intossicazione del banditismo integralista. Si diffonde attraverso l'uso di droghe e di armi. In questi casi molti psicologi o psichiatri non sanno che cosa fare. E io partecipo a dibattiti, a incontri per offrire a psicologi e psichiatri una formazione che dia loro gli strumenti per affrontare le problematiche sollevate dai giovani. È una radicalizzazione religiosa che fa riferimento alla religione musulmana. Non si tratta sempre di giovani nati e cresciuti in una realtà musulmana. Si può trattare anche di cattolici, di laici, di ebrei che vanno in direzione di una radicalizzazione islamica. Io la definisco una malattia di ideali, nel senso che si tratta di giovani che, come tutti gli adolescenti, hanno bisogno di ideali. La loro radicalizzazione rappresenta un fallimento dell'umanesimo. Per sottrarre l'Islam alla strumentalizzazione del terrorismo, anche occidentali, dice, possiamo fare qualcosa, per esempio cambiare l'atteggiamento dell'illuminismo che si è costruito in contrapposizione alla religione, rivalutare il patrimonio spirituale del cristianesimo, dell'ebraismo, dell'Islam, prenderlo sul serio, preparare i nostri giovani a far fronte alla propaganda jihadista. Se neghiamo il bisogno di credere, la voglia di spiritualità dei ragazzi, li lasciamo in preda ai manipolatori di internet o delle moschee radicali, I giovani hanno bisogno di ideali e quando sono fragili, senza lavoro e discriminati, i loro ideali crollano. Il desiderio di amore è inghiottito dal bisogno di vendetta, quello che Freud chiama la pulsione di morte. Dobbiamo rivalutare il patrimonio religioso, insegnarlo nelle scuole, non per inculcare la religione, ma per interrogarla. Non dobbiamo lasciarla ai predicatori di morte. E adesso una considerazione di Impagliato, della presidente della comunità di Sant'Egidio. Il mondo sta mutando. Il cambio è epocale, dato l'enorme spostamento di persone e la presenza nello stesso luogo di religioni e culture diverse. Proprio per questo è fondamentale oggi che tutti vengano coinvolti nel processo di poter vivere assieme in pace e unità. Unità sì, perché i fondamentalisti operano per creare scontri tra le differenti anime della popolazione. Quindi la via vincente è lavorare per superare le divisioni. Siamo una società con anticorpi profondi, democrazia e solidarietà sono caposaldi, così come la fede per chi è credente. Bisogna andare al di là della paura e assumerci le nostre responsabilità per il domani, collaborare a tutti i livelli per coinvolgere e integrare tutti, in primo luogo le persone marginali, magari di fede diverse da quella più diffusa, che per varie cause potrebbero essere lasciate sole e quindi alla mercé di ideologie del terrore. L'ideologia fondamentalista si fa strada nelle menti più deboli e isolate, perché stiamo parlando di persone, come dice Papa Francesco, che usano il nome di Dio per uccidere, e questo rappresenta una bestemmia, perché non si raggiunge la salvezza ai danni di altri, per nulla. E infine un pensiero di Monio Vadia. I morti sono uno scandalo sempre. Noi ce ne accorgiamo solo quando sono i nostri. Ci dovremmo ricordare che gli esseri umani hanno un unico statuto di dignità. I morti innocenti sono uguali qui come là. Le guerre sono una fucina esclusivamente di morti innocenti, quindi è la strada sbagliata. Dobbiamo ragionare su quali siano i modi per uscire da questa situazione. Le guerre non sono il sistema, perché le guerre che abbiamo già fatto hanno aumentato il tasso di violenza e il livello di scontro. Quindi, come primo passo, scartiamo le cose che non servono. Blocchiamo il flusso delle armi e i flussi di denaro. L'Occidente deve decidere che cosa vuol fare. È tutto, ci risentiamo domani.
Avete appena ascoltato La Fontana del Villaggio, una semina di buone notizie. In onda su Radio Incontri in Blu da lunedì al venerdì dalle 12.04 alle 12.30 e in replica nei giorni martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 8.30 alle 9. A cura di Carla Rossi.